Radio Giornale.
Buongiorno da Gabriele Borer. Altri 7 decessi e soprattutto oltre 140 nuovi contagi in Ticino nell'ultimo bollettino dell'autorità sanitaria cantonale. Il blocco dei cantieri mette in difficoltà Alptransit, sospesi i test nel Ceneri, la società sollecita delle deroghe. 2.000 miliardi di dollari, Congresso e Casa Bianca negli Stati Uniti d'accordo per il più imponente piano di rilancio economico della storia. I mercati festeggiano, Wall Street su dell'11%, ma l'altalena continua. E allora, perché non chiudere le borse? Ne parleremo con un ospite. In Ticino, a causa del coronavirus, ci sono stati 7 nuovi decessi nelle ultime 24 ore che portano il totale a 60. Il numero di contagi è tornato a crescere in modo consistente dopo il rallentamento registrato ieri. Quelli noti ora sono 1.354, 143 in più di ieri. Sentiamo il contributo di Christian Gilardoni.
Con 5 nuovi decessi e una cinquantina di contagi in più, i dati ticinesi di ieri avevano portato il medico cantonale ad un cauto, velato ottimismo dopo i numeri dei giorni precedenti in cui c'era stata una media di 10 morti al giorno. Il dottor Merlani aveva però chiarito che era troppo presto per cantar vittoria e che bisognava aspettare più giorni per capire la reale portata delle misure messe in atto da Cantone Confederazione. Oggi i numeri sono tornati a crescere, specialmente quelli che indicano le persone contagiate, anche se i 7 morti nelle ultime 24 ore non superano il record di domenica, quando avevano perso la vita 11 persone. Nei Grigioni il numero di decessi è ancora fermo a 6, i nuovi casi sono una cinquantina, per un totale di 322.
Niente treni di prova nella galleria di base del Ceneri. Alptransit ferma temporaneamente i test. È l'effetto delle misure restrittive cantonali per contenere l'emergenza coronavirus. Una soluzione però è allo studio per non perdere ulteriore tempo. La società infatti ha chiesto al Consiglio di Stato ticinese una deroga alle disposizioni. Sentiamo Giovanni Marci.
La data sul calendario è ancora il 4 settembre 2020, giorno della consegna della galleria di base del Ceneri alle FFS. Per raggiungere l'obiettivo, Alptransit deve testare l'opera in tutti i suoi dettagli, una fase di prova iniziata il 1 marzo e ora interrotta. Durante questa settimana non entrerà nessun treno con tecnici a bordo. Dieter Schwank, CEO di Alptransit.
Abbiamo formalmente richiesto una deroga alle autorità cantonali per garantire che potremmo eventualmente continuare senza restrizione.
In attesa di risposta dallo Stato Maggiore di Condotta, che potrebbe concedere la deroga, Alptransit assicura il rispetto delle regole.
Vogliamo focalizzarsi sulla fase di test in cui sono usati i treni, e su questi treni sono normalmente non più di 3, 4, 5 persone.
L'obiettivo è non perdere altro tempo, ma l'emergenza sanitaria mette in discussione anche il lavoro da compiere prossimamente. Per Dieter Schwank è però presto per trarre conclusioni.
Rimangono ancora 5 mesi, ma naturalmente quando perdiamo tempo, ogni settimana è importante per un esercizio di prova. Non sappiamo quando finirà questa situazione, così e tutto è aperto.
Ma il coronavirus non tiene in scacco solo la galleria di base del Ceneri. I cantieri ferroviari chiusi e il messaggio da oltre 400 milioni di franchi per il trasporto pubblico fermo in Parlamento sono altri problemi che potrebbero ritardare la rivoluzione della mobilità della città Ticino, prevista per il 13 dicembre.
Fuori gli italiani, andatevene a casa, cosa volete da noi? È il testo che appare su dei biglietti apposti sul parabrezza di alcune vetture in Engadina con targhe della vicina penisola. Una dichiarazione dal chiaro contenuto xenofobo che è stata ripresa ora da molti media italiani e che preoccupa anche le autorità locali, riferisce Andrea Netzer.
La stretta dovuta al coronavirus ha fatto chiudere anticipatamente quasi tutti gli alberghi ingadinesi, ma l'aria pura, la neve, il bel tempo e la tranquillità spingono ora molti proprietari di residenze secondarie ad isolarsi in altitudine, fuggendo dal clima nervoso che si registra in molte città. È vero, gli appartamenti di vacanza sono in gran parte occupati, soprattutto da tedeschi, svizzeri e italiani, ci dice Martin Ebli, sindaco di Pontresina e presidente della regione Maloja. Ma è la presenza degli italiani a far discutere in queste ore, anche a causa dei messaggi razzisti. Noi respingiamo queste manifestazioni di odio. Non sappiamo purtroppo chi sono gli autori, ma in ogni caso le condanniamo nella maniera più assoluta. Le autorità locali tuttavia invitano ora tutti i residenti delle case secondarie ad annunciarsi presso i comuni della regione. Non si tratta di controllarli, ma piuttosto di informarli. Molti abitanti sono pensionati ed appartengono dunque ad una fascia a rischio. Noi vogliamo raggiungerli ed informarli, anche per offrire loro dei servizi, come ad esempio la spesa a domicilio. Non si può denigrare senza motivo una categoria di persone. Ci sono delle regole da rispettare e non è importante se qualcuno viene da Milano, da Zurigo o da Pontresina. Se qualcuno ha il diritto di restare in Engadina, allora è il benvenuto, punto. Se invece non è autorizzato, a causa di altre regole o della chiusura delle frontiere, allora se ne dovrà andare, conclude il presidente della regione Maloja, Martin Ebli. Della questione si occuperà ora anche lo Stato Maggiore di Condotta Retico. Un comunicato è atteso nelle prossime ore.
E ora andiamo in Italia, dove, come oramai saprete, il bollettino diffuso ogni sera dai responsabili della Protezione Civile fa il punto sui numeri legati al coronavirus e informa la popolazione su quante persone sono guarite, quanti nuovi contagi ci sono stati e quante donne e quanti uomini sono morti. Thomas Paggini, al di là dei numeri, quali sono le strategie adottate? Quali sono, se ce ne sono, le tendenze?
In sostanza dipende dai dati che si guardano e dipende da che peso si vuole dare ai singoli valori. Il numero delle vittime è incontrovertibile e quello ieri è aumentato di nuovo dopo due giorni di calo con 743 morti, ma spesso si tratta di persone che hanno contratto il virus e si sono ammalate più di due settimane fa. C'è poi il numero dei nuovi contagi e è in calo da tre giorni, ma gli esperti avvertono che non basta per essere certi di una tendenza. E poi c'è un altro problema, sappiamo che soprattutto in Lombardia vengono fatti i tamponi solo a chi ha sintomi gravi e sappiamo anche, lo ha sottolineato anche l'assessore al welfare Giulio Gallera, che i dati variano in base a quando arrivano i risultati dai laboratori.
E allora esistono stime sui contagi reali? Che cosa si sta facendo per farli emergere?
Ma più che stime ufficiali esistono delle supposizioni. Intervistato dal Corriere della Sera, per esempio, oggi il virologo Andrea Crisanti ha ipotizzato almeno 450.000 casi in Italia e lo ha fatto basandosi sui dati cinesi e su quelli di Vo Euganeo in Veneto, dove tutta la popolazione era stata sottoposta a tampone. Cosa si fa per farli emergere? Varia molto a seconda delle regioni. Il Veneto è più aggressivo con i test, per esempio, in proporzione ne fa di più. La Lombardia invece da pochi giorni ha reclutato i medici di base e sta cercando di tracciare chi è a casa con la febbre e con tutti i sintomi, ma non è stato sottoposto a tampone. Si tratta di almeno 20.000 persone, stando alle stime della regione, e questo non comprende gli asintomatici.
Abbiamo parlato spesso degli ospedali Covid-19 al limite, dei posti che si stanno esaurendo nei reparti di terapia intensiva. Da questo punto di vista, qual è la situazione?
È migliorato un po', se così si può dire, non perché gli ospedali non siano più strapieni e soprattutto a Bergamo, a Brescia, a Crema non facciano più fatica, ma perché con il passare del tempo stanno entrando in funzione sempre più ospedali da campo e i letti di terapia intensiva sono aumentati notevolmente dall'inizio della crisi. In Lombardia sono raddoppiati, secondo la regione. Ieri c'erano 1.194 persone in terapia intensiva e 1.500 letti disponibili. Soprattutto però stanno calando i nuovi ricoveri in ospedale e questo forse è uno dei dati più rilevanti. Da giorni però si rinnovano anche gli appelli per il centro-sud, la crescita lì al momento non è definita allarmante, ma le regioni meridionali sono indietro rispetto all'ondata dei contagi del nord e quindi è qui che si guarda con preoccupazione a un possibile aumento di casi.
Sì, Thomas Paggini dunque con i dati italiani oramai e purtroppo simili anche in Spagna, dove l'ultimo bollettino parla più di 700 morti in un giorno, un'impennata che porta oltre 3.400 le vittime totali nel paese. In tutto i contagi sono 47.600. La Spagna diventa così il secondo stato più colpito al mondo per numero di decessi dopo appunto l'Italia, ma con una popolazione inferiore. Quasi 2.000 miliardi di dollari, e questa è la cifra del gigantesco piano di aiuti economici per fronteggiare le conseguenze del coronavirus negli Stati Uniti. L'accordo è stato raggiunto nel cuore della notte tra i democratici al Congresso e la Casa Bianca. Ora l'iter dovrebbe procedere rapidamente in aula. Ma da Washington sentiamo il corrispondente Emiliano Boss.
È il più grande intervento pubblico della storia americana per rilanciare l'economia ed è anche l'unica notizia buona di questi giorni, perché sul fronte sanitario, con 164 morti ieri, è stata la giornata peggiore qui negli Stati Uniti, dove i contagi sono ormai oltre 52.000. Sul fronte politico invece è dunque arrivato l'atteso annuncio di un pacchetto di misure senza precedenti per salvare posti di lavoro e aziende devastate dal Covid-19. Dopo giorni di trattative, democratici e repubblicani hanno elaborato un piano che poggia su tre punti. Primo, erogazione alla gran parte dei contribuenti americani di un assegno da $1,200. Secondo, più di 350 miliardi di dollari per prestiti agevolati alle imprese. Terzo, un fondo da altri 500 miliardi per industrie, stati e città. Trump preme per uscire da una crisi che rischia di trascinarlo in un abisso di malcontento politico. Vorrebbe annunciare al più presto la fine del blocco delle attività lavorative che ha causato già centinaia di migliaia di licenziamenti. Parlando alla Fox News, Trump ha detto che sarebbe bello vedere le chiese zeppe di gente a Pasqua. Un auspicio che però non trova per ora l'appoggio degli esperti della task force della Casa Bianca sul coronavirus. Ogni decisione sulle misure per contrastare l'epidemia, dicono, verrà presa analizzando le curve dei contagi e i dati a disposizione.
E intanto questo piano di sostegno l'economia approvato a Washington ha solo parzialmente confermato i rialzi che i mercati finanziari avevano registrato ieri. Le principali borse asiatiche hanno chiuso le contrattazioni con importanti guadagni. In Europa invece, dopo una prima metà di mattinata in forte ascesa, i listini hanno perso di vigore. Prosegue dunque il su e giù dei mercati finanziari, ma non sarebbe utile chiuderle le borse? Una misura che in passato è già stata adottata, ma solo in occasioni puntuali, come ad esempio gli attentati dell'11 settembre del 2001. Marzio Minoli ne ha parlato con Enrico Rubaltelli, professore di psicologia delle decisioni all'Università di Padova.
Inizialmente la crisi dovuta a questo coronavirus sicuramente ha creato un panico che era esclusivamente psicologico, e in quella fase lì forse avrebbe avuto senso. Forse l'unico motivo per cui ci stiamo ponendo questa domanda oggi è che la crisi non è iniziata dal lato della finanza o dell'economia. Lo è diventata, ma non è nata per quello, ma è iniziata da un altro aspetto, che è quello della salute, del benessere delle persone. Per cui, rispetto ad altre crisi passate o quella del 2008, siamo in un campo completamente diverso, molto più psicologico, molto più emotivo in un certo senso.
Ecco, dopo il lato emotivo, ora le conseguenze sull'economia sono palpabili. Possiamo dire che i mercati sono anche un termometro della situazione, quindi chiudendoli verrebbe a mancare un punto di riferimento.
Sì, infatti sono d'accordo. E anche per quanto li chiudiamo, perché per esempio, prima ho detto, nella prima fase forse poteva aver senso chiuderli. È anche vero che però, per quanto li si chiude per una settimana, per un mese, è molto importante questo aspetto, perché poi se quando li si riapre la situazione non è ancora risolta, è evidente che li si riapre e fanno un tonfo immediato. L'obiettivo sarebbe quello di riaprirli in una situazione più utile.
Forse è proprio questo il problema, si rischia di doverli chiudere per mesi.
Questo è il problema, se li si tiene chiusi mesi non si fa altro che incentivare comunque la crisi, perché ovviamente non si dà poi il supporto alle aziende. Anche gli eventuali rialzi che abbiamo visto per esempio ieri si perderebbero per strada. C'è anche un altro problema, tra l'altro, che paesi diversi sono in fasi diverse di questa crisi, e quindi anche lì si fermano i mercati a onda in certi paesi ma non in altri. Essendo un sistema ormai globale, anche quello della finanza come quello del virus, è molto difficile capire come si può fare questa cosa in una maniera concertata.
Ecco, una domanda tecnica. Lasciando aperti i mercati, però, con questi ribassi c'è il pericolo che alcune aziende diventino vulnerabili, nel senso che il loro valore è talmente basso che diventano obiettivi di acquisizioni definiamole ostili.
Ma certo, ovviamente in queste situazioni, soprattutto perché non è una situazione strutturale, c'è la possibilità che ci siano delle speculazioni e ovviamente ci sono aziende che sono più vulnerabili, ci sono anche aziende che però sono probabilmente in una situazione favorevole perché coinvolte in tecnologie che sono utili alla cura dei pazienti. Quindi se chiudiamo i mercati, per esempio, per queste aziende può essere un problema.
Enrico Rubaltelli, professore di psicologia delle decisioni all'Università di Padova. Prima ragionavamo attorno al piano di sostegno economico degli Stati Uniti, da segnalare che questo poco fa anche il Bundestag in Germania dunque ha varato un pacchetto d'emergenza da 156 miliardi di euro, questo per attenuare l'impatto della crisi sull'economia e sulla società. Praticamente tutte le risorse rese disponibili dal superamento dei vincoli europei di bilancio saranno destinate a questo scopo, ha detto il ministro delle Finanze Olaf Scholz. Tra i settori dell'economia maggiormente in difficoltà in questi giorni, in queste settimane, sicuramente c'è quello gastronomico. Diversi esercenti si sono visti negare però un risarcimento dall'assicurazione epidemie. Il motivo? Il coronavirus non è oramai più un'epidemia, ma una pandemia. Sentiamo Gianluca Olgiati.
Non solo una pura questione di terminologia, il passaggio da epidemia a pandemia decretato dall'Organizzazione Mondiale della Sanità ha ripercussioni reali anche per molti ristoratori in Svizzera, tra questi il bernese Peter Hodler. Hodler, che era convinto di poter contare sull'assicurazione epidemie pensata per coprire i danni finanziari causati da un virus, ma come ha raccontato alla trasmissione dei consumatori Espresso di Radio SRF, si è visto negare la richiesta dal suo assicuratore. Il motivo? Si tratta in questo caso di una pandemia e non di un'epidemia. Indignato il presidente di Gastro Suisse Casimir Platzer. La pandemia è un'epidemia allargata a molti paesi, ma rimane un'epidemia. E anche il Consiglio federale ha deciso di chiudere gli esercizi pubblici basandosi sulla legge sulle epidemie, dice Platzer. Ma per gli assicuratori la questione non è così semplice. AXA fa notare come l'assicurazione epidemie sia pensata per eventi limitati nel tempo e nello spazio. Helvetia aggiunge, le pandemie sono difficili da calcolare, si verificano su scala globale e non riguardano singole imprese ma tutte le aziende presenti sul territorio elvetico. In altre parole, un danno impossibile da assicurare. Per l'ombudsman delle assicurazioni, ai ristoratori non rimane che sperare nella buona volontà degli assicuratori e non tutti finora sembrano aver adottato la linea dura.
In questo periodo tutti noi passiamo molto più tempo su internet per lavorare, per informarci o per mantenere i contatti con parenti e amici, e una maggiore presenza sul web in questi giorni ce l'hanno anche le pubblicità dei casinò online. Per questo la Fondazione Dipendenze Svizzera ha tenuto oggi a ricordare i rischi legati a questo tipo d'offerte. Sentiamo Monica Fornasier.
Basta navigare qualche minuto su internet per rendersene conto. Tra le varie offerte pubblicitarie saltano all'occhio subito quelle dei casinò.
La pubblicità largement présente sur internet, là où les gens.
Oltre alla più massiccia presenza su internet, che è quella che si nota maggiormente in questo periodo, abbiamo constatato anche un aumento della pubblicità nelle bucalettere di casa, offerte spesso personalizzate, rivolte in particolare a chi normalmente frequenta realmente i casinò terrestri chiusi in questo periodo. Per Marcus Mori di Dipendenze Svizzera c'è chiaramente una volontà di spingere questi clienti al gioco online. Proprio quella modalità di gioco che più crea dipendenza. E questo perché i giochi di soldi online sono disponibili in qualsiasi momento e ovunque attraverso lo smartphone e altri dispositivi mobili. Sono ideati proprio in modo che, una volta iniziato, difficilmente si riesca a smettere. Inizialmente si vince qualcosa, si continua perché si pensa che la fortuna sia dalla nostra parte e invece poi si inizia a perdere e si continua comunque nella speranza di recuperare qualcosa, prosegue Marcus Mori. Stando agli ultimi studi disponibili che risalgono al 2017, circa il 3% della popolazione perde il controllo assumendo troppi rischi o diventa dipendente. Quasi 200.000 persone. Il messaggio di chi si occupa di prevenzione è semplice e chiaro. Mai dimenticare che chi gioca perde praticamente sempre.
E con questo è tutto per il Radiogiornale, dunque spazio allo sport e buon pomeriggio.